Buongiorno ragazzi, oggi come già anticipato nella scorsa lezione vedremo ciò che succederà in Francia con l'ancien régime e con Napoleone. In Francia Luigi XIV, all'età di 20 anni, divenne il re di 25 milioni di abitanti in un territorio in cui la terra costituiva la principale fonte di reddito, quindi in cui l'agricoltura e l'allevamento erano le fonti principali dell'evoluzione, della produzione e della ricchezza. E importante è anche sapere chi era fondamentalmente Luigi XIV. Sappiamo che si pose alla guida della Francia alla morte del cardinal Mazarino nel 1661 e vi rimase per oltre 50 anni. Il suo lungo regno fu la più compiuta espressione dell'assolutismo e rese la Francia una temibile potenza egemoniaca. Sotto Luigi XIV l'autorità era nelle mani del re, cui spettava il potere decisionale e la guida dell'esercito, quindi vediamo che lui possedeva gran parte dei poteri, anzi quasi tutti. Il sovrano era coadiuvato da ministri e alle su sue strette dipendenze e da indipendenti selezionati attraverso la vendita di cariche amministrative di natura ereditaria. Essi esercitavano il volere del re in materia finanziaria e ne gestivano la cassa. Durante il suo regno, Luigi XIV non convocò mai gli stati generali. I parlamenti nazionali e locali furono esautori dalla funzione legislativa e sottoposti al controllo stretto della corona. L'alta nobiltà fu assoggettata al sovrano, partecipava alla vita di corte e godeva di benefici notevoli. Così il re si assicurava l'appoggio dell'aristocrazia, garantendone la sopravvivenza come elite privilegiata, ne annullò le prerogative politiche ed ogni velleità di resistenza al suo dominio. Il prestigio del sovrano aveva un ruolo di rilievo nella politica del paese. Infatti, la sua sontuosa reggia di Versailles, che fu la sede reale dal 1682, fu il simbolo con cui egli accentrò il suo potere. Luigi XIV era il re sole, attorno a cui orbitavano gli astri della sua corte. Sul piano culturale, il sovrano si prodigò nella ricerca dell'accademica e stipendiò personalmente le arti e le scienze, che esaltavano il fasto della Francia. Parallelamente si ricorreva alla censura per impedire le circolazioni incontrollate di idee potenzialmente dannose. L'annullamento delle autonomie religiose, dunque, rientrava nel quadro di centralizzazione politica del sovrano, il cui primo intento fu scongiurare la minaccia rappresentata dagli Ugonotti. Luigi XIV abolì i privilegi concessi a questi ultimi dall'editto di Nantes, ne revocò la libertà religiosa e procedette alla conversione forzata. Il sovrano arrivò a pagare gli Ugonotti perché si votassero al credo cattolico e contro i più ostinati ricorse a misure restrittive come le Dragonades, che erano dei decreti che imponevano ai protestanti di ospitare i dragoni reali, ovvero le guardie scelte, perché ne controllassero le attività. Con l'editto di Fontainebleau, il re mise in fuga migliaia di protestanti e sollevò la rivolta dei pochi che non poterono abbandonare la Francia. Qualcosa di analogo accadde poi a gruppi cattolici che criticavano l'opulenza della Chiesa romana. In ogni caso, il re volle discutere il rapporto tra gli ecclesiastici e la corona. Di convinzioni ortodosse, ma votato dall'assolutismo, Luigi XIV rivendicò il diritto di nominare i vescovi e il predominio reale sul papato, non ammettendo che gli uomini di chiesa dipendessero più da Roma che da lui stesso. Il re, tuttavia, non raggiunse mai l'obiettivo, poiché il papato si oppose strenuamente ed egli non poteva negare i valori cattolici che legittimavano il suo potere. Quindi anche lui, poiché voleva la supremazia su tutto, cercò in tutti i modi, di prendere anche il potere religioso, ma ovviamente la Chiesa si ostacolò. Una volta tanto qualcuno, cioè per una volta, non riuscì a sottomettersi. Quindi abbiamo detto che viene chiamato il Re Sole, costruì la reggia di Versailles, governò per più di 50 anni e stravolse del tutto la Francia, sia per quel che riguarda le popolazioni ricche che la popolazione povera. Infatti, e abbiamo anche detto che la Francia in quel periodo viveva al massimo splendore grazie alla terra. Per questo le conseguenze sociali derivate dalle carestie e dai raccolti esigui erano sempre in agguato, poiché, visto che loro vivevano di ciò che produceva la terra, nel momento in cui c'è una carestia, una pestilenza, la terra non produce e tu ti attacchi, come accadde nel 1788. Alcuni eventi che fecero da preludio alla grande rivoluzione si verificarono proprio nel mezzo della crisi agraria provocata dai capricci del clima, che come effetto immediato conduceva all'aumento del prezzo del pane. Ovviamente, se tu produci poco, quel poco che riesci a produrre non lo fai pagare pochino, ma lo fai pagare abbastanza. E quindi di conseguenza la gente non compra e la crisi aumenta, non ci sono i soldi, si produce e va buttato e quindi è tutta una catena. Il regno francese era l'espressione di una monarchia assoluta perché nessuna istituzione poteva limitare l'autorità del sovrano. L'unico organo che, solo formalmente, poteva impedire al re di trasformarsi in un tiranno era l'Assemblea degli Stati Generali, che però, come abbiamo già detto prima, lui non convocò mai. Il cui compito prioritario era quello di approvare l'imposizione di nuove imposte. Questa istituzione era formata da tre ordini o stati, in cui la società era divisa, cioè il clero, la nobiltà e il terzo stato. E adesso vediamo uno per uno da chi erano formati. Il clero, formato da circa 150.000 individui, occupava il primo posto nella società. Solo a Parigi i conventi coprivano quasi un quarto della superficie globale della città e possedevano il 10% di tutte le terre del regno. Inoltre, gli ecclesiastici godevano del singolare privilegio dell'esonero del pagamento delle tasse sulla proprietà fondiaria, anche se periodicamente versavano un tributo alla corona. Quindi loro non dovevano pagare le tasse, ma periodicamente versavano un qualcosa al re. Ogni fedele poi avrebbe potuto o dovuto versare al proprio parroco una parte del proprio reddito, la cosiddetta decima. La decima, quindi, è una sorta di piccola tassa di contributo che dovevi versare al parroco. Quindi vedete come c'è sempre questo attaccamento alla religione, no? Il secondo gruppo dei nobili era costituito da circa 300.000 persone, esonerate ovviamente, sempre, piove sempre sul bagnato, dal pagamento delle imposte perché in origine l'aristocrazia si era impegnata a prestare il servizio militare in cambio del beneficio, e anche in questa classe sociale si distinguevano gli aristocratici di alto lingaggio e l'aristocrazia di campagna. Quindi diciamo che all'interno di questa classe c'era una sottoclasse divisa in due parti: alto lingaggio, quindi quelle più facoltose, con l'aristocrazia di campagna, quelle sì facoltose, ma in maniera più bassa. Un altro privilegio conseguito dalla nobiltà fu quello di trasmettere al proprio primogenito la proprietà, quindi una sorta di eredità. Chi nasceva per primo si beccava tutto ciò che possedeva il padre. Per evitarne la eccessiva frammentazione, per evitare che ovviamente se erano 10 fratelli di dividerseli in 10 parti, ma ovviamente il primo si godeva di tutto, le solite fortune. Ciò tuttavia implicava che per gli altri figli, infatti adesso vediamo, cadetti chiamati, dovesse essere trovata adeguata collocazione sociale e le strade generalmente praticate erano quelle militari, un ruolo nell'amministrazione dello Stato o quella ecclesiastica. Quindi che significa? Che se tu facevi parte di una famiglia di 5 figli e eri il primo, una volta che tuo padre moriva, ti prendevi tutto ciò che lui possedeva. Mentre se tu eri il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, avevi due strade: o la strada militare o la strada ecclesiastica. Quindi o diventavi soldato o quello che era, oppure prete. Soltanto queste due erano le alternative. L'unica fortuna era quella di nascere per primo. Quindi la stragrande maggioranza dei vescovi e degli abati, l'alto clero, formato da circa 3.000 persone, erano di origine nobiliare e quindi tutto torna, perché comunque se tu sei di una famiglia benestante e numerosa, poi la strategia, cioè hai l'unica strada da proseguire è quella di farti prete, e è normale che sei ricco perché già provieni da una famiglia ricca. Un altro privilegio dell'aristocrazia consisteva nella signoria bannale, per la quale generalmente il castellano poteva amministrare la giustizia e obbligava i contadini a versare tributi per utilizzare strumenti essenziali come il forno, il mulino, il torchio per ottenere il vino. Quindi che significa che nel momento in cui tu usufruivi di questi mezzi dovevi pagare una tassa. Questo rendeva la figura del re molto gradita ai contadini perché avrebbero potuto emanciparli da questi abusi di potere. Il terzo estato, invece, comprendeva di fatto il 98% della popolazione e contava diverse categorie: i grandi imprenditori e mercanti, gli artigiani, i liberi professionisti, i garzoni di bottega, i semianalfabeti e, per terminare, i contadini. Quindi vediamo che il terzo stato era tutto il resto della popolazione e era la classe più numerosa. Il vincolo che univa queste categorie era il pagamento delle imposte e ovviamente erano quelli più disagiati e quelli più messi male, che dovevano anche in più pagare le tasse rispetto alle altre tre classi. E il rancore verso quelle classi che non lavorando erano sostenute di fatto dai contributi della classe popolare. Adesso vediamo la Rivoluzione francese. Mentre i coloni del Nord America combattevano contro le truppe inglesi in Francia, Austria e Russia, i sudditi cercavano di ottenere delle riforme. Le forze conservatrici opponevano una resistenza strenua ed erano più forti della borghesia, che tuttavia esercitava una pressione notevole e che, avendo acquistato già peso a livello economico, intendeva esercitarlo anche a livello politico. Però vediamo un po' nel dettaglio questa rivoluzione che avviene nel momento in cui nel 1788, in seguito alla problematica del tempo e che il raccolto venne distrutto, i ministri del re proposero di sanare la crisi estendendo il pagamento delle tasse anche a nobiltà e clero, perché comunque fino a quel momento soltanto il terzo stato era costretto a pagare le tasse e quindi, visto che comunque stava insorgendo una crisi, era opportuno far pagare le tasse a tutti. La Francia era certamente il paese in cui era più forte la richiesta di trasformazione. Luigi XIV salì al trono nel 1774 e decise di mettere in atto delle riforme mettendo a capo dell'amministrazione finanziaria Turgot, favorevole alla liberalizzazione del commercio. La situazione economica era negativa, anche a causa delle carestie, come ho già detto, e dei cattivi raccolti che determinarono attività speculative da parte dei mercanti. E ovviamente vennero messe delle tasse sulle terre, alienandosi le simpatie dei proprietari terrieri, quindi si fa sempre più nemici poiché continua a piazzare tasse. Propose l'abolizione delle corporazioni e delle corvesse, che erano le prestazioni gratuite da parte dei contadini. Questo suscitò l'opposizione furente dell'aristocrazia e fu costretto a dimettersi. Al suo posto venne nominato ministro Necker, un banchiere ginevrino che aveva deciso di trasferirsi a Parigi, il quale riteneva necessario agire sul contenimento delle uscite statali e non sull'aumento delle imposte. Quindi, che decide di fare? Di non puntare tutto sulle imposte e quindi avere come fonte di guadagno statale quella, ma piuttosto di ampliarsi e di arricchirsi attraverso ciò che possedevano, ovvero attraverso il commercio. Tentò di razionalizzare la macchina esosa dello Stato riducendo le spese della corte, ma nel 1781 fu licenziato dal re perché aveva reso pubblico il bilancio dello Stato e di conseguenza le somme ingenti che il lusso della corte esigeva. Vediamo adesso l'opinione pubblica. Negli ultimi anni del Settecento in Francia si diffuse una opinione pubblica, grazie alla pubblicazione, accanto alle opere dei filosofi, di numerosi libretti opuscoli che evidenziavano problemi molto sentiti dai cittadini e che diffondevano nuove idee con linguaggio accessibile a volte anonimi, ma sempre con l'intento di esprimere nuove proposte. Luigi XIV, pur potendo decidere autonomamente di imporre nuove tasse, non poteva ignorare questa opinione, sottraeva consenso e su consiglio del ministro Necker, richiamato a svolgere la funzione, decise di convocare gli Stati Generali. Questi non costituivano un organo consultivo, ma certamente il loro assenso avrebbe reso meno gravose le misure impopolari che venivano paventate. Una questione fondamentale era relativa al modo in cui gli stati avrebbero dovuto deliberare se per ordine o pro capite, cioè per testa. Il Parlamento di Parigi stabilì che occorreva procedere ad una convocazione separata dei tre ordini, ma in tal modo il terzo Stato si sarebbe trovato in una condizione di subalternità, perché gli interessi da difendere delle sue classi sociali, dell'aristocrazia e del clero, avrebbero trovato sempre una convergenza. Gli esponenti del Terzo Stato chiesero che l'assemblea fosse unificata e che il numero dei rappresentanti del clero e dei nobili fosse complessivamente uguale a quello dei deputati del Terzo Stato, così che la cosa fosse equa. Ovvero, se ci sono 10 membri del clero e 10 membri dei nobili, è giusto che ci siano anche 10 membri del terzo stato e non che ci siano 50, 30 e 25, ma che la cosa sia distribuita in ugual modo per tutte le classi. La richiesta fu accolta, ma non fu assunta alcuna decisione sulla procedura della votazione, quindi la richiesta precedentemente avviata non fu accolta, ovvero se quella di votare per testa o pro capite. L'intento del Terzo Stato era quello di trasformare il Parlamento da organo consultivo a organo costituente. Nel marzo del 1789 si svolsero le elezioni. Questo evento coinvolgeva il popolo che fino a quel momento non aveva contato nulla e invece finalmente poteva esprimere le proprie richieste attraverso il voto e attraverso i cahiers de doléances, che erano dei quaderni in cui venivano trascritti i bisogni dei cittadini. Quindi questi quaderni servivano per vedere proprio la popolazione, prima di tutto che problemi aveva e poi soprattutto se aveva il coraggio di esporre i propri problemi al principe, scusate, al re. Ovvero erano una sorta di diario di sfogo, o se tu avevi bisogno di più terra, di più prodotti da coltivare, potevi benissimo scriverli in questi quaderni. Le speranze di un cambiamento vennero espresse con molta efficacia in un opuscolo intitolato Che cos'è il terzo stato? In cui sosteneva che la società francese era fondata su quattro strati sociali: i contadini, gli operai e gli artigiani, i mercanti, i negozianti, i professionisti e gli scienziati. Il potere invece era nelle mani della nobiltà, della Chiesa, dei magistrati e dei funzionari statali. La prima questione posta fu quella relativa alla modalità delle votazioni. Come sempre, ritorna questo problema. I deputati del Terzo Stato, come già detto prima, chiesero che fosse costituita un'unica assemblea in cui si votasse per testa, pro capite. I deputati del terzo stato erano 578 contro i 291 del clero e i 270 della nobiltà. Quindi il voto pro capite avrebbe significato per loro avere la maggioranza, poiché erano circa il doppio rispetto agli altri. I rappresentanti del basso clero condividevano questa posizione, così come un gruppo di aristocratici di tendenza liberale guidati da Lafayette. Di fronte alla resistenza degli altri ordini, i deputati del terzo stato si riunirono da soli, costituendosi in un'assemblea nazionale. E il 20 giugno giurarono di non dividersi finché la Francia non avesse avuto una costituzione. Il re, per tutta risposta, fece chiudere la sala dove si tenevano le riunioni, ma i deputati si riunirono in un'altra sala abitualmente destinata al gioco della paracorda e giurarono che non si sarebbero più separati, come ho già appena detto. A questo punto il re invitò il suo fedele clero e la sua fedele nobiltà a scendere a patti. Il 9 luglio l'Assemblea Nazionale si costituì con il nome di Assemblea Nazionale Costituente. E ovviamente venne costituita proprio in seguito a tutto ciò, in seguito alla riunione dei rappresentanti del Terzo Stato che si erano proclamati Assemblea Nazionale e che si impegnavano solennemente a non separarsi. Ebbe da qui origine un grande movimento rivoluzionario, il cui primo atto simbolico fu la presa della Bastiglia. Circa una settimana dopo, precisamente il 14 luglio, da parte del popolo parigino, insorta a difesa dell'Assemblea. Ovviamente, nei 2 anni di esistenza dell'Assemblea Costituente vennero discusse e approvate molte riforme destinate a mutare radicalmente il volto della Francia. Ebbe inizio con l'Assemblea un'altra società, del tutto innovativa rispetto a quella dell'Ancien Régime, e ovviamente una società amministrata e diretta dalla borghesia. Venne approvato come suo atto finale la Costituzione il 3 settembre del 1791 e il 30 settembre dello stesso anno, avendo adempiuto al suo compito, l'Assemblea Nazionale si sciolse e venne sostituita dall'Assemblea Legislativa eletta a suffragio censitario. Quindi vedremo come il problema delle elezioni successivamente verrà un attimino sorpassato. Nella prossima lezione vedremo principalmente le conseguenze di questo cambiamento di assemblea, proprio con la presa della Bastiglia e con le diverse insurrezioni che avverranno all'interno di Parigi, e poi con la notte tra il 4 e il 5 agosto in cui ci fu una vera e propria guerriglia, e come si passerà dalla monarchia alla Repubblica.